La zanzara con Alessandro Milan.
E allora siamo qua, 18 e 36 minuti, ebbene sì, vi tocca per un po', Giuseppe Cruciani, ci abbandonate, ritornerà, rassegnatevi, ci sono io per qualche giorno. E allora, gli estremi per contattarci sono sempre quelli, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la zanzara è radio24.it e come al solito partiamo dal TG2.
Intercettazioni, il governo pone la fiducia al Senato sul disegno di legge. La decisione per superare l'ostruzionismo dell'opposizione che insorge. Domattina il voto. Berlusconi alla platea della Confartigianato. Governare con queste regole costituzionali è un inferno. Difficilissimo trasformare i progetti in leggi concrete. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva misure punitive contro l'Iran per il suo programma nucleare. La mozione è passata a maggioranza, la replica da Teheran. Noi andremo avanti. Il ministro dell'istruzione Gelmini rassicura studenti e famiglie. Chi ha solo un'insufficienza potrà essere ammesso alla maturità. I possibili esclusi rischiavano di essere 130.000, 3 studenti su 4.
Questo è il TG2, ora andiamo a sentire Studio Aperto.
La tragica scelta di un padre chirurgo, prima provato a salvare la gamba del figlio, poi le complicazioni e la decisione estrema, amputazione. In lacrime si rivolge al pirata che ha ridotto il giovane in fin di vita, costituisciti. Anna Maria Franzoni non ricorda, se lo facesse potrebbe arrivare al suicidio. Relazione shock dei periti oggi in aula al processo Cogne Bis. La mamma di Samuele, all'ergastolo per l'omicidio del figlio, è accusata di calunnia. Abbiamo lavorato bene per affrontare la crisi e meritiamo il consenso del Paese. Così Berlusconi, intervenendo all'Assemblea di Confartigianato Imprese. Certo, ha aggiunto, governare con le regole della nostra Costituzione è un inferno. Cresce anche in Italia il numero di minorenni che giocano al Texas Hold'em.
Vabbè, il Texas Hold'em, il poker. Allora, l'intercettazione, è stato il giorno dell'intercettazione. Oggi Berlusconi, il secondo giorno consecutivo, è esternato un po' sull'intero mondo, ma anche sulle intercettazioni, sentite.
A favore delle intercettazioni, scusate, c'è soltanto una piccola nomenclatura, una piccola lobby, piccola numericamente piccola, di magistrati e di giornalisti. La grandissima, grandissima maggioranza degli italiani è stanca di non poter usare il telefono per tema di essere spiata.
Ah sì, ci riporta un po' indietro questa canzone. E perché? Perché è una canzone dell'epoca fascista. Avete sentito Berlusconi dire: sono ormai in pochissimi, una piccola lobby è a favore delle intercettazioni, la stragrande maggioranza degli italiani invece no. Ci riporta indietro questa canzone al fascismo, perché oggi dichiarazioni sul fascismo ce ne sono state un po' dappertutto. Sentite Franco Siddi, che è il segretario del sindacato dei giornalisti.
Senza fare paragoni irriverenti, io credo che noi oggi ci troviamo un po' come si trovarono i nostri colleghi allora nel 1923, quando il capo del governo, non ancora capo di un regime, propose un decreto che non vide subito luce proprio per l'opposizione della Federazione della Stampa, dei suoi giornalisti e dei suoi direttori. Vide luce, ahimè, 2 anni dopo.
Siamo un po' come al fascismo. Franco Siddi, segretario della Federazione dei giornalisti, il sindacato. Ma poi sentite Donadi, Italia dei Valori.
Lui odia il Parlamento, odia le opposizioni, odia la Presidenza della Repubblica, odia i magistrati, odia la Corte Costituzionale. Vorrebbe un uomo solo al comando, ma gli italiani hanno già avuto Mussolini 60 anni fa e ne hanno avuto abbastanza.
Lui ovviamente è Berlusconi, perdonate. Il fascismo, abbiamo già avuto Mussolini, ancora Belisario dell'Italia dei Valori ha parlato di un inutile orpello del dittatorello di Arcore che ha posto la fiducia su questo provvedimento. Ormai, ha detto Belisario, serve una ribellione per salvare l'Italia. Oliviero Bea, buongiorno.
Buongiorno, buonasera ormai.
Buonasera ormai, come sta? Tutto bene?
Buonasera in tutti i sensi, anche metaforicamente, visto quello che ho sentito.
E adesso ne parliamo. Dopo di lui, Il Diluvio, l'ultimo libro di Oliviero Bea per Chiare Lettere, giornalista, scrittore. Buonasera, perché dopo quello che ha sentito, che cosa? Abbiamo sentito Berlusconi, ma abbiamo sentito anche un po' di fascismo.
Sì, beh,
siamo al fascismo. Siamo.
È molto in carattere con il mio libro, devo dire, perché per esempio io parlo di nella copertina, già dico, nel paese del televoto, e ormai siamo ridotti in Italia al televoto da tanti punti di vista, sia in senso stretto che in senso lato. Oppure dico sotto Weimar, sotto Dopo di lui, Il Diluvio, Weimar Italia. Quindi
infatti,
in questo senso, voglio dire, addirittura pecco di esterofilia invece che il fascismo. Mi guardo più
sì, però
questa
cosa del fascismo, Bea, insomma, siamo
del fascismo,
al fascismo
è vero e falsa insieme, cioè è un modo semplice di semplice, diciamo così, giustificato dall'esternazione, dall'andamento, dall'andazzo del Presidente del Consiglio per reagire. Però attenzione, da un lato io credo che se siamo arrivati a questo punto ci sia un complesso di motivi e un concorso di colpa generale, cioè adesso svegliarsi di colpo antifascisti è una bella cosa, ma insomma siamo seri, ecco, bisogna svegliarsi prima e forse per certi versi è tardi.
Ho capito, ma prima è tardi in che senso? Cioè siamo in una china ormai inevitabile verso il fascismo?
Molto semplice, che, il mio libro parla di questo, del fatto che non siamo più una democrazia, non siamo più una democrazia per un motivo semplice, che è stata svuotata di significato la democrazia, per esempio intanto svuotando il potere legislativo. È una democrazia che abbia solo il giudiziario e l'esecutivo senza il legislativo è come un tavolino che non sta in piedi, un tavolino a tre zampe che ne perde una tarlata. Poi perché il voto, che su cui si regge tutto, quando Berlusconi dice ho il consenso degli italiani, mi hanno votato ripetutamente, ha ragione in senso stretto, ha ragione, è vero che è stato votato dalla maggioranza, perlomeno dalla maggioranza della sua maggioranza degli italiani, e per l'ennesima volta è venuto al governo. Ma come si vota oggi in Italia? Quanto è libero il voto in Italia? A destra come a sinistra? E non vorrei essere frainteso.
In che senso quanto è libero?
Faccio un discorso sul voto in generale, non sul voto a Berlusconi o contro Berlusconi.
Ma in che senso è libero? Perché sono perché è un Parlamento di nominati, per questo.
Se lei gira, come ho fatto io, ripetutamente, e raccontando anche lui le ultime elezioni regionali, per i capi bastone, i capi area che raccolgono voti, i pacchetti di voti, l'analfabetismo generale delle persone che non sanno quasi niente di quasi nessuno, né a destra né a sinistra, che libertà c'è in un voto di questo genere?
Però, la questione è questa, che si parlava del decreto intercettazione, no? Questo sì, che ha spinto Donati a dire
alla
legge Bavaglio, come la definisce Repubblica, è uno dei giornali più che si sta scagliando contro questa legge, ma devo dire anche non è una piccola lobby, c'è anche il Corriere, la Stampa, insomma la grande stampa è contro questa legge. Però io mi sono ripescato quello che Repubblica scrisse per esempio di Balducci, sputtanandolo clamorosamente quando uscirono le abitudini sessuali di Balducci, al quale secondo le intercettazioni venivano procurati dei giovani, una situazione di Napoli, una situazione cubana, due neri, il calciatore, uno dell'Abruzzo, questo che è uno sputtanamento in piena regola, no?
Guardi che se lei si riferisce, come fa Berlusconi in modo improprio, lei lo fa in modo proprio, Berlusconi l'ha fatto in modo improprio a mio giudizio, taroccando l'informazione per gli italiani, perché quando dice solo un piccolo gruppo di cose, dei magistrati, giornalisti, ma no, io da cittadino, non da giornalista, ma da cittadino dico che vorrei certamente più garanzie per la privacy, ma più garanzie per la sicurezza e più garanzie per l'informazione. Invece questa legge non dà garanzie reali per la privacy, non dà più sicurezza e non dà più informazione, anzi ne dà meno. Detto questo, quello che diceva lei è sacrosanto, cioè che si sia abusato di quella che non è libertà di stampa ma licenza, come ci insegnavano a scuola in educazione civica, fa parte del discorso che le dicevo prima. Perché hanno permesso un concorso di colpa, ha permesso di arrivare a questo punto per cui Berlusconi può dire gli italiani non ne possono più di essere intercettati? Ma quali italiani? Sono intercettati legalmente, perché stiamo parlando di intercettazioni legali, non delle intercettazioni illegali di tronchetti pacchetti Provera, Telecom e compagnia cantante, intercettazioni legali presuppongono che di intercettare un indagato per motivi seri.
Sì.
E quindi, voglio dire, da questo punto di vista, qual è il problema, qual è il rischio del cittadino? Che le sue intercettazioni vadano ai magistrati? No, se rimangono ai magistrati.
Anche che finiscano, no, soprattutto che finiscano sui giornali. Quelle...
Oh, e allora, rivediamo per chiarezza i vari momenti. Il primo è il momento dei magistrati. I magistrati si devono prendere la responsabilità, finalmente, ma in modo chiarissimo, di non far uscire quello che non deve uscire, quello che non è penalmente rilevante, quello che non è obiettivamente interessante per l'opinione pubblica, cosa che ci riporta alla dimensione pubblica del potere politico, perché poi, come tutti sappiamo, la ragione di Berlusconi viene offuscata fin dall'inizio dal fatto che lei ha citato Balducci.
Benissimo, sì.
C'è stato un abuso e l'abuso è sempre condannabile.
Però l'abuso, insomma, è condannabile.
Non ho saputo niente di Balducci.
No, ma questo sì, però è anche vero che quando si dice mai nessuna manina è stata condannata che ha fatto uscire l'intercettazione, anche questo è un altro tema. Comunque, Bea, rimanga ancora con noi. So che ha un incontro, ma se rimane 5 minuti non le rubiamo di più, perché dobbiamo parlare tra un attimo dopo il traffico anche di Rai, che è un altro grande tema che è tornato oggi sui giornali. Alle 18.49 minuti, eccoci ancora qua, siamo con Oliviero Bea. Bea, prima di parlare, oggi è successo qualcosa in Rai,
sì,
interessante, però lei ha fatto un'intervista al giornale oggi dicendo: Santoro, smettiamola di dire che è un epurato, un censurato, se non altro
no,
è un epurato,
non ho detto questo.
Un epurato di serie A.
Naturalmente lo riassume lei bravamente, giornalisticamente, ma...
Leggo il titolo del giornale, aveva sbagliato,
sì,
il giornale.
Sì, sì, ma no, è quello smettiamola e via dicendo non c'è nel mio testo, se lei lo vede.
No, smettiamola.
Io faccio un altro discorso, dico che, attenzione, la vera censura è quella che si abbatte sulle persone nel silenzio, non quando a nove colonne si parla della possibilità di avere o non avere un programma.
Lei, per esempio, dice: lei è stato censurato, dice.
Lei. Io, come?
Lei ha detto: io, per esempio, sono stato censurato veramente.
Ma certo, sono stato, per 15 anni non mi hanno fatto fare programmi alla Rai, mi hanno chiuso il programma di radiofonico di maggior successo, avevo 1 milione di radioascoltatori, non so quanti ne abbia Zanzara, mi auguro di più, ma io avevo 1 milione di ascoltatori di servizio pubblico, parlando di scuole, di fogne, di ospedale e via dicendo, l'hanno tagliata da un giorno all'altro, prima la sinistra nel 96 e poi nel 2004 la destra. Come la vuole chiamare questa censura?
Allora, Radio Zorro. Quindi lei dice... in realtà, quando non so se dice di Santoro è il re del chiagne fotte, lei è d'accordo?
Quello non ne ho nemmeno parlato, mi interessa poco,
cioè,
perché mi interessano di più le sue trasmissioni, come ho detto in tutte le salse, le sue trasmissioni le difendo fino alla morte, come si dice, per inde ac cadaver, perché le sue trasmissioni sono un arricchimento della RAI e di qualunque azienda di comunicazione. Lui è più discutibile, ma è tanto interessante che Oliviero Bea si metta a discutere di Maricare Santoro? Secondo me no, è più interessante discutere di censura e di libertà di stampa, cioè due facce di una medaglia che è relativa. Esiste più o meno censura, esiste più o meno libertà di stampa, è una battaglia, come dico nell'intervista al giornale, che si conduce tutti i giorni, nessuno ti regala niente e devi condurre una battaglia. Un giornalista degno di questo nome, con un minimo di dignità personale e professionale, conduce quotidianamente questa battaglia.
Ma senta, invece i compensi che girano, anche questa, c'è il direttore generale Masi che pare dica non è detto che Santoro faccia anno zero. Beh, pare abbia rilanciato anche
vedremo, io spero che naturalmente Santoro rimanga in video, come ho detto ripetutamente, come dico da sempre, perché le sue trasmissioni ne valgono la pena. Quanto ai compensi, adesso che la commissione di vigilanza ha come dire optato, mi pare, per questa,
e infatti questa ha vinto, senta qui Bea, ha vinto Brunetta l'aveva detto,
quando l'ha detto quando io gli ho assegnato il premio Il Matto a luglio a Nizza Monferrato un anno fa.
Il Matto, perché Il Matto?
Perché uno come Brunetta vuol far lavorare il pubblico, oppure io ho premiato molta gente strana, non so, Zeman che voleva far giocare a pallone, Travaglio che pretendeva legalità, Woodcock che pretendeva legalità, oppure in questo caso Brunetta che pretendeva di far lavorare gli statali.
Il matto Brunetta che pretende, sentiamo che disse, cioè la vicenda è questa: la commissione vigilanza Rai ha stabilito che nei titoli di coda ci saranno i compensi e quanto costano le trasmissioni che vediamo, l'aveva detto Brunetta un po' di tempo fa.
Ci riuscirò, titoli di testa, titoli di coda, alla fine quanto i compensi dei conduttori, eccetera, eccetera, e quanto costa quella trasmissione, perché ci sono delle trasmissioni che costano molto poco. e che danno tanto risultati, ci sono trasmissioni che costano molto e che danno risultati, ci sono trasmissioni che costano molto e danno pochi risultati.
Ci riuscirò, ce l'ha fatta, era da Fabrizio Frizzi, andava in giro a dire a tutti lei quanto guadagna, lei quanto guadagna, il matto Brunetta, no, per Bea.
Cioè, allora, io direi che la cosa migliore, meno demagogica e più efficace sarebbe quella di dare i dati su ogni trasmissione su internet, visto che ogni programma ha la sua dimensione internet e quindi
infatti secondo me è un po' ridicola questa cosa.
Sa
come passeranno i titoli di coda quando vanno a velocità, no, che non si riesce a leggere, certo, per forza.
Bene su internet. C'è internet, un programma.
Ma mi scusi, è una battaglia che io faccio, è da 3 anni che dico che c'è il sito fatto www.contrattidiconsulenza.rai.it in cui c'è scritto.
Ma c'è scritto
dal 2007, ecco l'elenco delle consulenze in base alla norma finanziaria e c'è scritto lavoro in corso da 3 anni.
Sono d'accordo con lei e in questo momento su questo accordo fra noi due la devo salutare.
Va bene, e allora buona serata, Bea.
Grazie, a presto.
Grazie, allora c'è spazio per un ascoltatore. Mario da Torino, buongiorno.
Buonasera.
Dica.
Mi sentite? Sono
sì, benissimo.
Sì, allora volevo brevemente commentare le ultime su Berlusconi. Allora, io personalmente ritengo che Berlusconi stia completamente delirando e penso che stia vivendo una sorta di orgasmo da onnipotenza ormai, cioè ritiene lecito dire tutto in un paese in cui tutto gli è permesso.
Guardi,
no?
Che se associa Berlusconi all'orgasmo sarà contento Berlusconi.
Onnipotenza, orgasmo da onnipotenza, non travisiamo. E la cosa che invece mi fa un po' arrabbiare è che vedendo che ormai ha praticamente contro tutte le categorie, giornalisti, medici, professionisti statali, tutti
i
quanti.
Medici. Perché i medici? Che senso?
No, leggevo che anche
gli oncologi.
La medicina, gli oncologi.
Sì.
Però sembra.
Ma
che
tutti gli oncologi sono contro Berlusconi? Non credo. No.
Una parte. Infatti è proprio lì che volevo arrivare, leggendo dall'altra parte. Visto che non tutte le categorie saranno rappresentate da comunisti, come dice lui, e visto che d'altra parte i sondaggi continuano a darlo sempre, insomma, che mantiene salda la sua maggioranza, allora credo che abbia ragione Luttazzi, il comico, quando con una battute molto colorite ma molto chiare ha fatto presente che qui c'è una parte dell'elettorato che è contenta di subire passivamente, suvinamente,
e
di farsi fare di tutto di più, non solo, ma è pronta anche a rivotarlo.
Ma guardi, ecco, lei ha toccato il punto, Mario, poi la devo salutare che devo andare a dare il notiziario. Il punto è proprio questo, che poi la gente, si possono fare tanti discorsi, come è giusto, come siamo a farli, poi la gente vota.
La Zanzara.
Eccoci ancora alle 19:17 minuti, ancora in diretta 800 24 00 24 per intervenire, gli sms al 349 238 6666, la zanzara e radio24.it. credo che a questo punto ci sia il TG3.
Berlusconi, governare con questa costituzione è un inferno, difficilissimo fare le leggi, Bersani se non gli piace se ne vada a casa. Domani voto di fiducia per approvare la legge sulle intercettazioni con le modifiche. L'opposizione è una scelta grave e illegittima. Contro la manovra la CGIL proclama lo sciopero generale il 25 giugno. Fini no al federalismo, se mette a rischio la coesione sociale. Approvate all'ONU le nuove sanzioni all'Iran. Brasile e Turchia hanno votato contro. Obama ad Abu Mazen. La situazione a Gaza è insostenibile. In Campania migliaia di abusivi temono il ritorno delle ruspe. Ieri è stato bocciato alla Camera il decreto che sospende le demolizioni. Il campionato di calcio visto dal Viminale, finale troppo violento, dice Maroni, nelle ultime partite aumentati i feriti in tribuna. Gli azzurri arrivati a Johannesburg e si preparano all'esordio di lunedì, Mandela presente all'apertura dei mondiali.
E allora avete sentito la Costituzione, le intercettazioni, è questo il tema del giorno. Sky TG24.
Berlusconi, duro attacco alla Costituzione, governare con questa è un inferno.
Bersani risponde, ha giurato sulla carta, se non gli sta bene vada a casa.
Intercettazioni, il governo pone la fiducia, domani mattina è il voto al Senato.
La CGIL boccia ancora la manovra, sciopero generale il 25 di giugno.
Compensi dei conduttori pubblicati nei titoli di coda, via libera della Commissione Vigilanza.
Inchiesta G8, Bertolaso si sfoga, mai avuto case all'estero, mi stanno massacrando.
Donna uccisa a coltellate nel Fiorentino, gravi indizi sul 25enne fermato.
Nucleare, nuove sanzioni dell'ONU all'Iran, ma restiamo aperti al dialogo, dice Obama.
La nazionale azzurra in Sudafrica, ho le idee chiarissime, dice Lippi.
Lady Gaga shock, l'ultimo video provocazione spopola su internet.
Anche con Lady Gaga. Allora dunque, la Costituzione, le intercettazioni, ma Berlusconi, che oggi ha parlato, ha rispolverato anche un gran classico, i comunisti.
Dagli anni 70 la politica italiana è stata dominata da una certa cultura, per parlare chiaro la cultura comunista, improntata al sospetto verso l'uomo e le sue iniziative. Se uno fa impresa, per loro è un truffatore per definizione, un evasore per definizione, uno sfruttatore degli altri per definizione.
Truffatore, evasore, sfruttatore degli altri, questo per Berlusconi, dice, i comunisti pensano così, degli imprenditori. E poi appunto il tema è la Costituzione, Berlusconi ha detto, lo dice da un po' di giorni, no, ma che potere ho io, non ho nessun potere.
Cari colleghi, voi dovreste sapere che, vista da fuori la situazione, l'attività del governo e del Parlamento e del fare le leggi, del mandare lo Stato, è una cosa, vista da dentro è un inferno.
È un inferno vista da dentro, tanto che Bersani, visto che si parlava di Costituzione, è stato lapidario.
Tu hai giurato sulla Costituzione, se non ti piace vai a casa, ok?
Ci riporta giovinezza, ma insomma non una bella giovinezza, no? Quella del ventennio. Perché? Perché il segretario dell'FNSI, del sindacato dei giornalisti, Franco Siddi, a proposito delle intercettazioni, è stato molto chiaro. Questa cosa delle intercettazioni ricorda che cosa? Il fascismo.
Senza fare paragoni irriverenti, io credo che noi oggi ci troviamo un po' come si trovarono i nostri colleghi allora nel 1923. Quando il capo del governo, non ancora capo di un regime, propose un decreto che non vide subito luce proprio per l'opposizione della Federazione della Stampa, dei suoi giornalisti e dei suoi direttori. Vide luce, ahimè, 2 anni dopo.
Ieri, tra l'altro, intercettazioni porta a porta, c'è stato un battibecco non indifferente tra Donadi, e Donadi anche lui ha detto Berlusconi vuole tutto lui, ma gli italiani hanno già avuto Mussolini. E Donadi ieri col ministro Gelmini, sentite il battibecco sulla intercettazione.
Vi assumete la responsabilità di tutti i crimini che in questo paese non si potranno più scoprire.
Sono
per colpa di questa vostra
di
legge orribile.
Sono gli arresti,
quello
beni
è il lavoro dei magistrati, è il lavoro dei magistrati e dei poliziotti,
legga
che voi chiamate panzoni e ai quali siete andati a tagliare gli stipendi, che sono tra i più bassi d'Europa.
È
Brunetta che ha chiamato i nostri poliziotti panzoni.
Brunetta parla di merito, sì. Fa una giusta lotta contro i fannulloni per premiare i dipendenti. Voi invece con le vostre politiche di sinistra avete affamato tutto il pubblico impiego.
Brunetta per oggi ha segnato un punto. Prima avevamo Oliviero Bea che l'ha definito, gli ha dato il premio il matto perché vuol far lavorare gli statali, ma oggi Brunetta può fregiarsi di aver messo a punto un gran successo, perché la Commissione Vigilanza Rai ha stabilito che metteranno in Rai, nelle trasmissioni, nei titoli di coda, quanto costano le trasmissioni. Una cosa che francamente mi sembra assurda, perché nei titoli di coda, che vuol dire, basterebbe mettere su internet con un click, nell'era della comunicazione globale dobbiamo mettere nei titoli di coda, non si capisce quale tipo di compensi del conduttore, del costumista, non lo so, del regista, boh. Però Brunetta è tronfio, a febbraio l'aveva detto.
Ci riuscirò, titoli di testa, titoli di coda, alla fine quanto i compensi dei conduttori, eccetera, eccetera. E quanto costa quella trasmissione? Perché ci sono delle trasmissioni che costano molto poco e che danno tanto risultati, ci sono trasmissioni che costano molto e che danno risultati, ci sono trasmissioni che costano molto e danno pochi risultati.
Sogno Veneto, vivo Veneto, scrivo Veneto, canto Veneto, gente discreta, gente concreta, gente del Veneto.
E vabbè, su queste note, ma sì, Veneto, Veneto, perché vabbè, Brunetta è Veneto, di Venezia, ma poi abbiamo rispolverato l'intervento di Morgan. Ieri Morgan era qui con Giuseppe Cruciani, Morgan ha parlato di tutto, la Rai, la droga, abbiamo rispolverato una cosa che ha detto Morgan sui veneti. Cari veneti che ci ascoltate, sentite un po'.
Se io fossi un boliviano, no, il fatto di fare la coca sarebbe probabilmente all'ordine del giorno. Se sei un veneto, di sbevazzare vino bianco e rosso e anche grappa a palla, proprio, ma molto pesantemente, tale da essere una popolazione al 60% alcolizzati.
E a proposito di Veneto, anche ieri il sindaco di Verona, Tosi, colui che è stato fermato con la scorta a viaggiare a una media di 190 km orari in autostrada col tutor, ha detto la multa va respinta perché si viaggiava con la scorta e le scorte, come ha detto Tosi, devono andare veloci.
È la scorta che stabilisce qual è l'andatura corretta. Le scorte vengono istruite in autostrada a tenere una velocità più sostenuta del limite, si vuole evitare che la macchina venga seguita. Per sapere se una macchina è seguita non puoi andare ai 130 come tutti, perché là dietro hai la coda e quindi potrete essere seguito.
La scorta non può andare ai 130 perché crea la coda e quindi viene seguita. E poi Tosi, che era dietro, non era al volante, sentite sul tema, insomma, ma non ha paura andare a 190-200 all'ora?
Le scorte normalmente vanno a quella velocità, punto.
E per lei non è un problema?
No, perché io mi fido della persona che guida. Ognuno fa il suo mestiere, la persona che guida una macchina con la competenza che ha, io faccio il sindaco.
La persona che guida la competenza va a oltre 190, io sto dietro e mi fido. E poi, vabbè, parleremo anche tra poco ma c'è una farsa più incredibile, una barzelletta più incredibile in Italia in questi giorni, delle province tagliate, rimesse, ritagliate, rimesse, ora forse altre quattro tagliate, le province, nell'ironia di Crozza, che dice quando Berlusconi pensa alle province va a finire sempre lì.
Guarda che lui arriva sempre lì, arriva sempre lì, c'è proprio un chiodo fisso, cazzo, va sempre lì, parte dalle province. E pensi, no, stavolta non è possibile che arrivi. Come fa a arrivarci dalle province? Invece ci arriva, ce la fa. Sono abolite le province con meno di 20.000 fighe. Ce la fa, alla fine ce la fa.
E allora, 800 24 00 24, con gli ascoltatori dopo la borsa.
Sono abolite le province con meno di 20.000 fighe.
Questa la lettura di Crozza sull'abolizione o non abolizione delle province. Ma poi, prima degli ascoltatori, 800 24 00 24, io voglio far risentire Morgan, perché questa cosa sta scatenando già un dibattito, anche gli sms al 349 238 6666. Morgan, che ieri ha parlato della sua vicenda della droga, ma poi ha detto questo.
Se io fossi un boliviano, no, il fatto di fare la coca sarebbe probabilmente all'ordine del giorno. Se sei un veneto, di sbevazzare vino bianco e rosso e anche grappa a palla, proprio, ma molto pesantemente, tale da essere una popolazione al 60% alcolizzati.
Al 60% i veneti sono alcolizzati. Dovete chiamarci, veneti, e dire la vostra su questa cosa. Intanto Giacomo da Treviso, buongiorno. Buonasera, io dico buongiorno, vado in onda al mattino. Buonasera, dica.
Buonasera, fatalità sul Veneto.
Certo, da Treviso.
Mi sento coinvolto. Comunque, io telefono da un paese che si chiama Sarnaglia della Battaglia. Ha avuto recentemente anche la medaglia d'oro al valor civile il mio paese, per tutto quello che ha dato e ha fatto durante la prima guerra mondiale. Perciò, quando parlano di fascismo, mi sento particolarmente coinvolto, perché sono cresciuto con i racconti di mio padre, ma soprattutto dei miei nonni, che mi hanno raccontato cos'era il fascismo.
Che dice? Siamo a rischio fascismo, Giacomo?
Quando io sento il signor Oliviero Bea e quando sento il presidente della Federazione Italiana Giornalisti parlare di fascismo, io credo che loro vivano sicuramente su un'altra dimensione. Io credo che questi personaggi, se non ci fosse Berlusconi, probabilmente tante cose non le avrebbero da dire sicuramente in Italia. Mi meraviglio che continuino a dire queste cose quando sono smentiti da chi vota centrodestra. Io non ho mai votato Berlusconi, ma sono un elettore comunque di centrodestra.
C'è il voto, dice lei, ma sì, che non siamo al fascismo, mi sembra abbastanza chiaro.
Dopo, quando il signor Oliviero Bea parla di televoto e parla di capo popoli che raccogliono i voti. Ma dove vive il signor Oliviero Bea? Io non ho mai sentito una cosa del genere. Forse c'è qualche regione italiana a me sconosciuta dove esistono i capi bastone, come li ha definiti lui, che raccolgono i voti. Ma i voti per chi? Ma dove girano? Forse credo veramente che l'Italia avrà delle difficoltà a cambiare fino a quando la sinistra italiana si pone in questo modo.
Va bene, Giacomo, lei l'ha bevuto oggi il bianchino? Sì.
Ecco. Credo che sia così.
L'ha bevuto il bianchino, Giacomo?
No, guardi, non ancora. Noi quando sento Morgan parlare del 50-60%,
60%.
Io credo che non dovrebbe neanche avere il coraggio di venire in Veneto, perché se qualcuno lo incontra, io credo che sicuramente uno schiaffo se lo prende.
Ma no, ma non esageriamo, ma Morgan è un po' così, è un artista, un filosofo, no,
allora,
non esageriamo.
Era un artista. Fino a quando era in Rai, allora l'Italia era bellissima e gli italiani erano bravissimi. Da quando non è più in Rai, improvvisamente
è un po' incazzato.
Vabbè.
Grazie Giacomo, voglio andare da Marco, la provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Milan.
La spenga, magari ci fa un favore a tutti, dica.
Complimenti per l'apertura con Oliviero Bea, intanto. Il suo predecessore ci aveva abituato alle aperture con Emanuele Filiberto, che non erano tanto brillanti.
Dai, dica.
Due questioni. La prima, volevo porre una domanda. Che differenza c'è, secondo lei, tra un'indagine che scoppia al sud e sui intrecci mafioso politici e una che scoppia in Brianza, perché quella in Brianza non ne parla nessuno. Parlo di Desio, cioè perché c'è differenza? Se scoppia al sud...
Ma che vuol dire un'indagine, scusi, al sud? Che indagine?
Un'indagine che riguarda rifiuti, terreni contaminati. Questo, se succede al meridione, se ne parla. Se invece succede in Brianza, la cosa è un po' nascosta.
Anche qui immagino lei vede, ci sarà la mano di Berlusconi, no? Per lei, chiaramente.
No, io posto una domanda. Poi
Non lo so, io mi pare di aver letto anche indagini sul smaltimento dei rifiuti anche al nord, adesso non so se è proprio in Brianza.
E poi la seconda era quella che avevo già proposto tempo fa, sempre forse alle vostre onde, mettere nei sottotitoli dei politici quando intervengono in televisione se sono indagati o se sono stati condannati, in modo tale che l'elettore sa chi sta parlando e quindi può farsi un'idea.
Se sono indagati, cioè nei titoli di coda, ma guarda che questa è una follia dei titoli di coda, già
non
con
nei titoli di coda, nel
sottopancia, cioè non so, bravo, Pinco bravo. Pallo indagato.
Bravissimo, bravissimo. Cosa ne
pensi? Va bene. Mi sembra, francamente, Marco della provincia di Milano, la ringrazio, ma francamente la metto insieme a quella dei prezzi dei costi nei titoli di coda, che mi sembra veramente una butade un po' senza senso, ma secondo voi, mi aggiro in redazione, vedo qui un Oscar Giannino e perdo l'occasione di dire: Oscar, adesso ti tocca, visto che sei sempre in giro, sei capitato qua a quest'ora improbabile, un po' come me, e quindi ti tocca.
Si lavora cottimo, diciamo la verità. Saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
Oscar, quanto guadagni? Mi è venuta la Brunettita, sai che Bea l'ha chiamato il matto. Quanto guadagni? C'è stato 2-3 giorni che chiedeva a tutti quanto guadagni appena andava in TV.
No, ma non è che lo chiedevano tutti i giorni. Cioè, io per avere osato esprimere un'opinione sullo sciopero dei magistrati, che dicono che solo allora non bisogna sospendere gli aumenti, ho ricevuto più di 40 lettere di magistrati che si firmano, alcuni dei quali oltre a firmarsi dicono che io devo dichiarare quello che guadagno e quante tasse pago. Gli va male, perché io a uno di loro, che è sostituto procuratore generale presso la corte d'appello a Roma, quindi non c'è nessun problema, dico chi, gli ho anche risposto quanto, e lui si è molto arrabbiato, perché siccome proponeva una tassa del 70% per gli italiani che guadagnano molto, dicendo che questi italiani che guadagnano molto sarebbero io e Berlusconi, che magari mentre invece il 43% dei magistrati bisogna levarlo, dicevo lui. Quando io gli ho detto: guarda, io sommando partita IVA le due società pago il 66% totale del reddito lordo, mi ha risposto: vedi che c'è allora l'aliquota del 66%. E gli ho detto: caro sostituto procuratore generale, forse è meglio che ti ripassi l'ordinamento tributario, perché se non sai distinguere tra l'aliquota marginale e la somma delle tasse. Ma era per dire che insomma non ho problemi a dire quanto tasse pago, troppe.
Senti, ma non iniziamo a litigare, che su questa cosa iniziamo a litigare, no all'evasione fiscale. Eccolo lì, so già che stiamo per litigare, allora ti chiedo i titoli di coda della RAI. Per me è una buffonata, quando la RAI da 3 anni c'è il sito contrattidiconsulenza.rai.it che a norma di finanziaria dal 2007 dovrebbero compilare dicendo ecco l'elenco dei consulenti e non sono in grado, da 3 anni non sono in grado, non vogliono da 3 anni e mettono lavori in corso. Adesso ci sparano questa cosa dei titoli di coda, ma che buffonata è?
Beh, se mettessero tutti i loro consulenti, temo che i titoli di coda durerebbero più delle trasmissioni.
No, ma li mettessero su un sito, uno fa un click i titoli di coda.
Io tenterei di mettere un freno a questa cosa per cui gli italiani si dividono dicendo tu dimmi quanto guadagni perché sei più ladro di me. Perché io credo che sia la vera trappola che lo Stato ci tende, più ci cadiamo dentro, peggio è.
A proposito, abbiamo, non so se al 60% fa parte degli alcolizzati, Aldo da Verona, buongiorno.
Buonasera.
Buonasera. Che
no,
dice?
No, faccio parte anche no. Perché io sono un milanese che abita
a
Verona.
Ah, vabbè.
Quindi...
Che vuol dire? Forse Morgan si riferiva a tutti quelli che sei, i veneti doc, oppure quelli che stanno in Veneto per consuetudine.
Io non stimo molto il signor Morgan, quindi non raccolgo queste cose.
Vabbè.
Vi è da dire però che indagini serie fatte dalla ASL del Veneto dimostrano come purtroppo nel Veneto molti giovani, molti adolescenti, c'è una percentuale più alta che il resto delle altre regioni, in cui ci sono molti adolescenti che si ubriacano. Questo è vero.
Vabbè, che era questo il tema su cui voleva intervenire?
No.
Anche
non
perché lei è
questo.
Di Milano, tanto non si propongo l'asino.
Sì, no, esatto.
E che vuole dire, Aldo?
Se mi è consentito, volevo fare un veloce saluto al dottor Giannino, che io stimo molto,
ricambio.
Che sento ogni mattina.
Ricambio, grazie.
Ok. Io volevo fare una piccola considerazione sull'affermazione del nostro Presidente del Consiglio e poi una proposta. Allora, mi riferisco su un'affermazione infatante al fatto che sarebbe solo una piccola lobby che vuole le intercettazioni telefoniche, il resto del paese no. Allora, nel mio piccolo questa affermazione è destituita di ogni fondamento, perché penso sia esperienza di tutti, che se si chiede in giro le persone oneste non hanno assolutamente preoccupazione di essere intercettate. Ecco, quindi...
Senta, però lei che pensa? Io l'ho letto prima come provocazione, certo è chiaro che non è che finiscono sui giornali solo queste cose, ma quando è finito su Repubblica ricordiamo è il giornale che più si sta battendo contro la legge Bavaglio, le abitudini sessuali di Balducci, che... Balducci...
No, lei...
ho capito,
ha ragione.
Ho capito,
ha ragione.
Ma che gli andiamo a dire alla moglie di Balducci?
No, lei su questo ha assolutamente ragione.
No,
però,
sì, ho capito, però che facciamo? Cioè, no. Nel senso...
Scusate.
Sì.
La cosa per risolvere questo problema è molto semplice ed è già stata detto. Deve essere responsabilità del magistrato che fa le intercettazioni di non farle uscire. E io sono contento che il dottor Giannino rida, ma voglio dire, si è proposto. È molto semplice questo, è giusto.
Ma perché non è già attualmente così, mi perdoni? Che cosa impedisce di che escano tutte?
No, non è così. Perché
tutte le Oscar, non esagerare, tutte, adesso tutte.
Se hai mai visto qualcuno...
Io sono con lei, Aldo.
Un uditore giudiziario, ma non dico un magistrato, ma un uditore, un cancelliere, ma l'avete visto? Un guardaporte di un qualunque tribunale.
Panzone
qualcuno che ha mai risposto in giudizio, o per una sanzione disciplinare, amministrativa, perché davvero beccato a passare... verbali, trascrizioni, brogliacci, perché di questo si tratta, cioè noi mandiamo sui giornali materiale che nel nostro ordinamento non ha dignità di prova, perché prima va sottoposto agli avvocati di parte il PM, poi da brogliaccio si vede che cosa si prende per avere dignità di prova in dibattimento negli atti istruttori. Noi schiaffiamo tutto sui giornali così com'è il brogliaccio. Abbiamo mai visto qualcuno dell'ordine giudiziario rispondere? Mai.
Però in questo io sto con lei, Aldo, intanto la ringrazio, però Oscar non è che con questo si può dire allora le intercettazioni ci sono state sicuramente questa di Balducci è vergognoso sapere le abitudini sessuali,
ma dicevo che dire il magistrato ne risponde è già così, ma non accade,
però sì, è per questo effettivamente con questo stanno facendo un po' un blocco totale, insomma un po' esagerato forse, no? No?
L'uso delle intercettazioni è assolutamente esagerato. No, questa è proprio una cosa è stupidale che è esagerato.
Cioè. Sì, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io, siccome dobbiamo presentare un ospite, voglio farla risentire perché è una battuta è bella, quella di Crozza.
Sono abolite le province con meno di 20.000 fighe.
Cosa ridi, Oscar? perché... Sono abolite le province con meno di 20.000 fighe. Chissà se questo è un criterio per il quale si potrà arrivare alla chiusura di una delle province, delle 100 e rotte, 101 credo province. Luigi Mazzuto, buongiorno.
Buonasera, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
Lei è il presidente della provincia di Isernia. Si vivono ore difficilissime, Isernia, perché siete di quelle quattro province che si dice voi non la scampate. Isernia non la scampa.
Io guardi, sono quasi
diciamo, noi diciamo meno male, glielo diciamo subito, siamo per il taglio delle province.
Meno male. No, io sono tentato anche di pensarla bene questa cosa, no? Perché sono tra quelle quattro province, cioè uno tra quei quattro presidenti che va a casa e che risolve i problemi del governo italiano. Mi pare una
Com'è la battuta che con le briciole si fanno i panini? Non risolviamo tutto.
Ma dai panini cadono le briciole, quindi voglio dire, spesso insomma, ecco, no, beh, adesso al di là di tutto.
Senta, ci deve spiegare questa cosa, un comunicato che abbiamo trovato, questa faccio ridere più dei magistrati a Oscar Giannino, che avete un territorio morfologicamente accidentato. E questo potrebbe salvarvi. Che vuol dire che avete il territorio morfologicamente accidentato?
Che mi ha fatto riflettere, quindi poi ipotizzare anche su un comunicato stampa una definizione del genere. Io che magari, voglio dire, per salvare altre province, altre consorelle, è venuta fuori la storia del 50% del territorio montano.
Sì, perché hanno salvato le province che salvano le province che, sebbene abbiano meno di 200.000 abitanti, ma se hanno il 50% di territorio montano, cioè credo oltre 600 metri, sono salvi.
Noi siamo quasi interamente montana come provincia.
Ma voi ci avete meno abitanti.
Il 70%, appunto, infatti, voglio dire, potrebbe essere una battuta, insomma, al di là di tutto.
Siete accidentati.
Però, insomma, voglio dire, ci sta un discorso. Molti comuni sono situati in mezzo alle montagne, che c'è di male, insomma, voglio dire. Oggi, ecco, proprio questa condizione morfologicamente accidentata, così come lei ha sottolineato, tra virgolette, che può far ridere, noi stiamo puntando su questa condizione, voglio dire, di se vogliamo, di isolamento che può essere stato accumulato nel tempo, ma come dato importante sul quale puntare la nostra
economia. Cioè, voi puntate sul fatto che siete morfologicamente accidentati. Guardi, a questo punto la do in pasto a Oscar Giannino.
Presidente, posso proporle un patto? Perché io capisco, lei dice no, in quattro, ma com'è possibile che noi sciogliamo quattro province e risolviamo i problemi del governo? E a me, devo dire la verità, lei proprio mi ha convinto, nel senso che le faccio una domanda, facciamo un bel patto. Quanto deve essere il numero minimo di province da sciogliere per evitare che obiettivamente sia una discriminazione odiosa? Cioè, vogliamo dire 20, 25, 30, 35, guardi, 50?
Questa,
mi fermi lei?
È una bella domanda. Tra l'altro, devo dire, è una bella domanda. E io sono quasi tentato di dirla, mi fa la domanda di riserva, però insomma, siccome ripeto,
lo sa anche lei che è inutile, presidente.
Questa è una bella domanda, nel senso che ci permette di riflettere. Infatti ha posto l'attenzione, poniamo l'attenzione su questo concetto, su questo aspetto, di capire, ma le province servono? Punto interrogativo, quindi primo punto di domanda.
Noi qua la risposta ce l'abbiamo, presidente.
Allora vabbè, ognuno c'è
risposta,
però voglio
risposta
dire,
è no, ma non che ce l'abbiamo con le province, ci sono le regioni, c'è il comune, ci sono le circoscrizioni, c'è lo Stato, c'è la regione, cioè abbastanza livelli abbiamo, no?
Certo, ma lei sa meglio di me che la Carta Costituzionale e lo Stato italiano si basa su comuni, province, regioni.
Come no, lei però sa che la legge istitutiva delle regioni ne prevede l'abolizione, poi abbiamo reintrodotto le regioni e poi ci siamo tenute le province.
Non giochi sulle leggi, presidente, perché Giannino la batte anche sulle leggi.
Io non voglio dire.
No, io voglio, come dice Totò, io voglio. Sempre volli, fortissimamente
allora,
volli.
Siccome la vostra trasmissione va zanzara, mi stuzzica non poco, insomma, io vorrei dire, in questo momento voglio partecipare e fare anche io la zanzara, ma la zanzara tigre in questo momento, quindi voglio dire difendere quello che è un diritto acquisito del territorio, della nostra popolazione. Ma visto che è anche una trasmissione che mi piace, perché non è la prima volta che l'ascolto la sua, no? Perché voglio dire, mi avete chiamato per intervistarmi, ma la seguo anche da parecchio, quindi voglio dire, dalle nostre parti 87.7, le faccio anche la pubblicità.
Benissimo, insomma, mandiamo tutto a Giuseppe Cruciani. dica, presidente.
No, mi è venuta in mente la storia dei giorni scorsi, perché ho partecipato ad un convegno proprio presso presso la nostra sala convegni della provincia, che hanno messo su alcuni studiosi internazionali che stanno studiando e stanno approfondendo sempre di più il sistema di vita, il sistema organizzativo della civiltà dei sanniti. Allora mi sono chiesto nel partecipare a questo convegno
che non avevano le province, però, o avevano le province.
Santa pazienza di Dio, dico, ma cos'è questa storia? Voglio dire, adesso si riscopre la storia, quindi con lo studio dei sanniti, ed è importante, dico. Allora ci sono stati, c'è stato uno studioso anche spagnolo, poverino, non conosceva bene l'italiano, quindi per interpretarlo ce n'è voluto parecchio, però insomma si è sforzato di capire. Però io una cosa, l'intervento che ho fatto con i ragazzi delle scuole che erano presenti quella mattinata, 15 giorni fa, ho detto, ma chiediamoci perché il popolo dei sanniti, il sistema oggi è sempre di più individuato e studiato anche a livello internazionale.
Ma che c'entra? Quindi ci vogliono le province per risollevare le sorti del sagno?
Lei mi ha stuzzicato, io faccio la zanzara tigre. Allora mi è venuta in mente una battuta. Dico, ma sarà perché... quindi studiare i sanniti perché è l'unico popolo che poi infine è il popolo che ha, come dire, si è ribellato a Roma e non si è fatto sottomettere. La storia è questa,
ma sì, ma che vuol dire una provincia, dai, presidente, qua, ecco, ma con la storia che siamo nella Costituzione,
ma lei mi sa dire che cosa significa per l'economia di un paese chiudere quattro province che stanno tentando,
ma no, ma con questa storia non chiudiamo nulla, non chiudiamo nulla, ecco. neanche una mezza caserma
Io sono, ecco, la prima domanda era quella, la domanda quindi alla quale bisogna rispondere se le province servono.
E questa ben detto no.
Io dico di sì, perché da un anno che sono presidente di questa provincia, tra l'altro dico anche per non fare lo scaramantico, non voglio essere io l'ultimo presidente di questa provincia. Tanto per iniziare, no? Così.
Non vuole sotterrarla questa provincia.
bravo, anche perché studiando la storia abbiamo festeggiato proprio il 3 marzo di quest'anno il quarantennale, dove abbiamo richiamato i fasti del raggiungimento di questa provincia, con tutti i politici impegnati all'epoca, con tutta la gente per le strade a festeggiare, ma c'era un motivo ben preciso.
Che se avete speso i soldi anche per il quarantennale della provincia, non ce lo dica. Perché...
Se le dicessi che cosa abbiamo speso per il quarantennale,
Non abbiamo speso nulla. Come nulla?
Non abbiamo speso nulla. Tra l'altro le devo dire che abbiamo avuto ospite, quella è stata l'unica spesa viva che abbiamo sostenuto, la banda dell'esercito italiano, quindi per cui niente di che, è stata una sua cerimonia molto sobria.
Niente di che, però sarà la banda dell'esercito.
Con la celebrazione della Santa Messa e con tutti e 52 i gonfaloni e tutti e 52 i comuni della provincia, non era mai successo dal 70, da quando era stato
insomma, Isernia deve rimanere, qua Oscar. Presidente, noi la ringraziamo. Che dobbiamo fare?
Le auguriamo lunga vita.
Posso dire una cosa?
Sì, dica.
Noi stiamo promuovendo il nostro territorio accidentato, no?
Morfologicamente accidentato,
come lei è. Visto che produce anche delle ottime mozzarelle, produce un'ottima caciocavallo, produce anche dell'ottimo olio, dell'ottimo
ho capito,
la provincia di Isernia ha il 40% della produzione di tartufo.
Ma le province, la regione le produce, voglio dire.
Adesso il piemontese pure adesso i tartufi.
Mi faccia terminare, poi la ringrazio per questo suo spazio.
Il tartufo di Isernia.
Allora, dal 17 di giugno noi stiamo promuovendo appunto il nostro territorio morfologicamente accidentato con tutte queste risorse, però ricco di queste risorse, e avremo ospiti, guardi un po', 30 presidenti di CRAL, di uffici pubblici del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, che vengono qui da noi perché attirati da questo nostro territorio morfologicamente accidentato e ricco di queste risorse.
Costruite delle colline, ma fate in fretta, presidente,
ce l'abbiamo, non c'è problema su questo.
Temo, presidente, che dai tartufi alle mozzarelle, dagli spagnoli che non sanno l'italiano, ai presidenti dei CRAL verrebbero anche senza la provincia. Guardi, io qualche com mi dice che verrebbero comunque.
Ci vuole qualcuno che le promuova, noi lo stiamo facendo.
Grazie, presidente.
Grazie a lei.
Luigi Mazzuto, presidente della provincia di Isernia, che esiste ancora e non vuole morire, non vuole essere quello che sotterra la provincia di Isernia. Intanto, Oscar, ti dico questa notizia: l'Italia dei Valori occupa l'aula del Senato. Domani si votano le intercettazioni, c'è la fiducia. 19:59 minuti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. E allora, prima degli ascoltatori, il TG5.
Berlusconi, Costituzione datata, con queste regole governare è un inferno. Intercettazioni, il governo pone la fiducia. Bertolaso, mai avuto case all'estero, le accuse contro di me saranno demolite, è macelleria mediatica. Approvato dall'ONU il quarto round di sanzioni per fermare il progetto nucleare dell'Iran. Al TG5 il dramma del chirurgo che ha deciso di amputare la gamba al figlio travolto da un pirata. Grandi navi, 19 milioni in giro per il mondo. A 20 anni dalla loro prima sfilata, Dolce & Gabbana al TG5, tra passato e futuro, sentimenti e uno stile inimitabile.
E allora questo invece è il TG1.
Berlusconi, inferno governare con questa architettura istituzionale. Bersani, vada a casa, intercettazioni, governo chiede la fiducia. Nazionale in Sudafrica, 2 giorni dal mondiale, se faremo il bis, dice Lippi, con noi nessun altro sul carro dei vincitori. Omicidio donna vicino a Firenze, accoltellata con inaudita violenza, fermato un giovane collega, un'impronta di scarpa lo incastra. Nucleare, nuove sanzioni ONU contro l'Iran, Ahmadinejad finiranno nella spazzatura, l'arricchimento dell'uranio continuerà. Dona un rene al figlio senza subire interventi chirurgici esterni, tecnica rivoluzionaria al San Matteo di Pavia. C'era una volta il Bignami, dai riassunti alle traduzioni, ora si studia su internet per prepararsi all'esame di maturità. Da domani il TG1 cambia, nuova sigla, nuovo studio, nuova grafica.
La nuova sigla, la nuova grafica, il nuovo studio del TG1. Allora, gli ascoltatori, Subash, dalla provincia di Cuneo, buongiorno.
Buonasera a lei.
Ma certo, io dico sempre buongiorno, non avete ancora capito, io sono abituato al mattino, mi alzo alle 5:30 e vado in onda al mattino, ma messo qui a fare la zanzara dico buongiorno a tutti. Buonasera, Subash.
Il cielo è ormai quasi...
Sì, è notte, ma buonanotte ormai tra un po', ma voi rassegnatevi, quando io dico buongiorno vuol dire buonasera, e basta.
Innanzitutto le dico che sono esattamente a Fossano, patria di Bava Beccaris.
Ah, ieri Morgan l'ha evocato, Bava Beccaris, in questo suo, no?
Sì, tra l'altro Morgan non so come si possa permettere di effettuare tutte queste esternazioni, perché lo considero quasi un signor nessuno, un artista che comunque ha fatto e farà ancora il suo tempo probabilmente. Comunque in ogni caso volevo intervenire riguardo alle intercettazioni. Io ritengo che se non si ha nulla da nascondere, perché non si possa venire intercettati. Se si è assolutamente lì alle regole si può parlare finché si vuole e che tutti ascoltano.
E questo sì, però il problema è se debba essere letto sui giornali. Secondo lei deve essere letto che Balducci andava con... aveva relazioni omosessuali?
Per onore di cronaca, sì, se vogliamo parlare.
Come per onore di cronaca, sì?
Se vogliamo parlare di
che cronaca è, scusi?
È una cronaca rosa.
Cronaca rosa, ma mi scusi, ma... sono le abitudini sessuali, noi non vogliamo sapere lei che fa la sera, Subash.
Esattamente.
E perché di Balducci
che non,
sì?
Che non la si pubblichi, d'accordo?
Infatti questo è il problema, però la si pubblica, ma io con questo non voglio dire che quindi è giusto così, perché non sono a favore di questa legge, assolutamente, però c'è un po' di ipocrisia, insomma, nel dire, magari i giornali che ora sono in prima fila sono i giornali anche che hanno pubblicato qualcosa che non andava pubblicato, magari poi fornendo il pretesto per dire ecco allora blocchiamo tutto, è un po' un gatto che si morde la coda, comunque capisco. Subash, la ringrazio, voglio andare ad Ernesto da Roma, buongiorno. L'ho fatto apposta questo buongiorno. Ernesto, dica.
Eccomi,
spenga la radio però. Buonasera anche a lei.
Che piacere sentirla, anche di sera, guardi. Con lei prendiamo 2 piccioni con una fava.
Ma no, dura poco, io voglio tranquillizzare tutti. Cruciani, Cruciani torna, è andato via il primo giorno, sarà sullo yacht di Briatore, tranquilli. Ernesto, dica.
Niente, così ci risparmia anche quel comunistello rotondetto di Luca Telese, meno male.
Ma no, ma che comunistello?
Senta, no, niente, io volevo fare... Pronto?
Sì, dica.
Volevo dare un consiglio a quel simpaticone di Bersani, perché mi sta simpatico, perché so che sa apprezzare un buon bicchiere di vino. Però lo deve evitare di farlo prima di andare, di essere intervistato in televisione, perché... l'ha detta grossa, parlando della Costituzione e sull'affermazione di Berlusconi che la Costituzione fa diventare un dromedario ciò che entra in Parlamento per essere un cavallo, insomma fa perdere un sacco di tempo. E quindi e questa è una sciocchezza sesquipedale, come direbbe il suo collega.
Perché dal punto di vista di Bersani dice se attacca la Costituzione, ha giurato sulla Costituzione?
Ma perché la Costituzione all'interno contiene, i padri costituenti hanno previsto le regole per cambiarla. per aggiornarla, prevedendo che potesse un giorno diventare obsoleta. Per questo è una stupidità.
Cambiarla sì, però secondo lei è legittimo dire, poi non è che ha detto l'inferno riguardante la Costituzione, però non si può far niente con questa Costituzione. Voglio dire, cioè,
sì,
o la cambi.
Per certi versi va aggiornata, però dire che si deve dimettere perché non crede nella Costituzione mi sembra una stupidaggine.
Vabbè, sono dichiarazioni politiche, comunque, sa,
sì,
ognuno fa il suo mestiere.
Per questo che arriveranno a essere come un prefisso telefonico, per queste dichiarazioni.
Un prefisso telefonico, il Partito Democratico. Il Partito Democratico. Grazie, Ernesto. Renzo, sempre da Roma.
Sì, carissimo Milan, buonasera. Dice. Dunque, io. Volevo fare una, siccome ho molto, seguo sempre con particolare sensibilità la questione Rai, ed sì, è proprio quello che volevo riflettere oggi, nel senso che mi fa veramente ridere questa notizia dei compensi, degli emolumenti di tutti i dipendenti.
Dei titoli di coda. Sì,
dei titoli di coda.
Fa un po' ridere.
Perché sappiamo benissimo la velocità dei titoli di coda che non riescono.
Adesso andranno ancora più veloce, faranno come Tosi sull'autostrada, la
e
scorta.
Poi perché non i tecnici, le parti diciamo che sono dietro le quinte, che anche loro...
Ma forse sarà un costo totale, cioè questa trasmissione è costata tot, non so, tot al conduttore e tot la produzione, non lo so, sto inventando, è una follia.
Certo, no.
Sì,
ma
sì,
comunque
sì,
mi fa anche un po' sorridere, e quindi entriamo un po' nel paradosso, soprattutto quando si fanno questi moralismi sui cachet dei conduttori, perché è vero che il servizio pubblico, la RAI dovrebbe essere servizio pubblico, ma siccome effettivamente, concretamente non lo è, essendo comunque una televisione che fa concorrenza a quella commerciale privata, e nelle dinamiche, nelle logiche, spesso e anche nella programmazione si assimila diciamo a quella, è ovvio che le star fanno ascolto in quanto star, sì, e quindi determinano poi, soprattutto la cosa che mi fa che ancora più il senso del ridicolo, del paradosso, è che Mauro Masi, almeno da quello che leggevo negli ultimi minuti, avrebbe alzato la posta addirittura di 2 milioni di euro sulla buona uscita di Santoro,
così,
per togliersi dalle scatole.
Così pare, ma così voglio pare, dire, lo scrive Repubblica, non si sa, è una trattativa un po' che va avanti, pare che Masi dica non è vero che Santoro rimarrà, faranno zero, c'è un accordo per uscire, quindi staremo a vedere. In ogni caso voglio andare a Prato da Denise, prima di un attimo di pubblicità. Denise, buonasera.
Buonasera a voi, complimenti per il modo di fare radio. Ma io volevo francamente dire una cosa sulle intercettazioni, se è possibile.
E certo, siamo qui per questo.
Secondo me non è tanto giusto pubblicarle per un semplice fatto. Non è solamente un fatto di essere di destra o di sinistra, o chi è onesto non ha niente da nascondere, chi ha da nascondere è disonesto. Ci sono realtà che secondo me è giusto che siano e lasciate nel privato. Le spiego. Io sono sieropositiva e conosco diversi politici, perché Prato è una realtà molto piccola. Dovessi essere sbattuta sul giornale perché magari in quel giorno o in quel momento non ci sono notizie per fare scoop, per aumentare le tirature, perché tanto sappiamo perché la gente compra giornali.
Però mi scusi Denise, non è che sui giornali finiscono solo le... Io adesso ho citato quella di Balducci, ma non è che finiscono solo le intercettazioni per vendere sicuramente, ma ci sono anche quelle per fare, perché sono... A parte che molte che escono è perché sono depositate agli atti, quindi sono assolutamente non più coperte dal segreto istruttorio. E poi sono di interesse pubblico. Cioè di interesse pubblico dal punto di vista della cronaca. Poi c'è anche tanta spazzatura e siamo d'accordo su questo.
Allora, siccome la tanta spazzatura coinvolge la vita di persone...
E su questo siamo d'accordo.
La vita delle persone viene distrutta, perché dobbiamo ricordare un fatto. Chi è sieropositivo viene automaticamente accaparrato a drogati, a tossici, a persone che hanno un loro vissuto, magari poi scaturito da certe difficoltà. Non è più così. In Toscana, per esempio, ci sono 4.000 contagi l'anno di persone eterosessuali che non frequentano ambienti dubbi, ma che frequentano semplicemente persone normali, che hanno un lavoro normale, che magari in una vacanza si sono divertiti una volta di troppo con un'attenzione in meno e hanno contratto il virus. Io ho un magistrato in famiglia.
Sì.
So benissimo che le procure non sono così sicure dal punto di vista della fuga di informazioni come si vuol fare.
Ma e questo va bene, però Denise, il problema di chi dice è una legge sbagliata è che per bloccare quello che giustamente deve essere, dovrebbe essere bloccato, invece esce, si fa una legge che blocca tutto, invece blocca l'uso, lo strumento delle intercettazioni. Cioè, siccome non si riesce mai a punire una manina che magari un giorno fa pubblicare qualcosa che non va pubblicato, allora si blocca tutto il sistema, comunque si limita molto il sistema delle intercettazioni. C'è una risposta esagerata a un problema che c'è, che però è minore. Non crede?
Sapere cosa ha detto la moglie al marito, alla governante o con chi va a letto quello, se va al mare o se va con lo yacht, a me francamente
ma neanche a me,
non
cioè,
lo trovo neanche interessante.
Quello è sbagliato, però tante cose che escono invece forse sono è giusto che escano per fare, tanto Oscar Giannino è uscito in questo momento, è andato a lavorare, quindi non mi sente qua, posso dirlo tranquillamente senza essere sopraffatto dalle urla belluine di Oscar Giannino. Comunque lei dice, Denise, è d'accordo invece che bisognerebbe porre un freno, eccolo là, basta
sì,
nominarlo.
Porre un freno. Gli eccessi non fanno bene.
Gli eccessi non fanno bene.
Io da cittadina parlo per me, non faccio come molti che sento in radio che hanno la presunzione di parlare per tutti i cittadini. Io dico, io cittadina onesta, mi
va
interessa
bene,
sapere che quello ha commesso un reato e che la giustizia lo punisce e che sconta la pena.
Senza leggere tutto le sue abitudini resto... sessuali. Tutto il resto non interessa. No, ma è chiarissima, Denise, devo andare in pubblicità, Oscar. Ecco, basta citarlo. Non stavi mica scrivendo articoli, non stavi facendo cose tue.
Sto scrivendo un articolo, ma non ho capito perché destavo lo scandalo dell'ascoltatrice.
No, perché era a favore di questa legge, insomma, dice le intercettazioni sono un po' troppe sui giornali. Ho detto che insomma non è che si come escono delle porcate bisogna bloccare tutto il sistema delle intercettazioni perché qualcuno sbaglia.
Bisogna regolamentarlo.
Sono un sovversivo. Bisogna regolamentarlo.
Cioè, bisogna votare questa legge.
20 e 14 minuti, Alberto da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, eccomi.
Dica.
Qua.
Ecco.
Buonasera, parlo con
la
Zanzara. Luciani, mi fa molto piacere parlare con lei per la prima volta.
Guardi, io adesso non so, non vorrei deluderla, Alberto. Lei chissà da quanto tempo aspettava di parlare con il dottor Cruciani, che però è in vacanza qualche giorno. E
va benissimo.
Però riprovi, poi Cruciani torna. Non,
mi piace parlare anche con lei.
C'è anche Giannino, guardi, così no, solo Alessandro Milan,
anch'io.
C'è Giannino.
Ci hanno preso in due.
E anche Oscar Giannino in linea.
Oh. Sono qua.
Alberto, allora dica a sto punto.
Ma io
ci
volevo
siamo
parlare di questa proposta dei compensi citati sui titoli di coda. Io adesso veramente non me lo ricordo neanche più chi l'ha fatta questa proposta.
Beh, Brunetta ha detto la voglio fare, ce la farò. E la RAI ha detto sì.
Porca miseria, ma noi dobbiamo dare dei soldi a delle persone che fanno delle pensate del genere. Ma vi rendete conto? Per me la cosa scandalistica, cioè scandalosa, è che queste persone prendono dei soldi per fare queste pensate.
Vabbè, Alberto, però non è che Brunetta è stato pagato, come dice Giannino, proporre questa cosa.
No, purtroppo perché viene pagato perché sta nei nostri stipendi statali.
Ho capito, ma... è ministro, cioè voglio dire, sa, ci sono le elezioni, c'è un governo,
bravo,
c'è un ministro.
Bravo, ecco, ma lei mi dica... Lei mi dica quale altro ministro da 100 anni a questa parte, in tutto il mondo, ha fatto una proposta del genere. Ma guardi che non esiste.
Ma perché non c'era la TV 100 anni fa? Magari è quello. Ma non lo...
Come? Perché non c'era?
La TV.
Ma che c'entra la TV?
Come
ma che c'entra? Sono 100 anni. Sono 100 anni che esiste il cinema e ancora di più la radio. Nessuno mai nel cinema mondiale ha fatto una proposta del genere, che sui titoli di coda si mettono gli emolumenti di quelli che hanno partecipato. Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Bisogna essere ufficialmente imbecilli per proporre
addirittura
una cosa del genere.
Ufficialmente imbecilli già.
Per lei, ma sicuri.
Alberto, comunque la ringrazio, tenga duro, torna Cruciani, riuscirà a parlare, magari chissà da quanti mesi sognava di parlare col dottor Cruciani e dovrà attendere ancora un po'. 20 e 18 minuti, Alessandro da Roma, grazie per la pazienza, buonasera.
Buonasera dottor Mila, io lo seguo molto la mattina
e ora le tocca anche alla sera.
Eh, Esatto, senti, prima cosa sono sconcertato di aver sentito il presidente, l'ultimo lì, che addirittura deve parlare di soldi, di spese, che questi...
Presidente della provincia di Isernia, c'è il tartufo, Oscar Giannino è qua, c'è il tartufo...
Ma lei mi deve dire a me, ma questo, ci sono le cose al rosso, tutte le province al rosso, della quale le province ci sono anche i consiglieri che non ci sono. E sono tutte al rosso. Viene a parlare in televisione e parla di mozzarelle. Io che prendo 660 euro di pensione al mese. Senti, guardi che.
L'ha fatta un po' arrabbiare, vabbè, ma non.
Ma certo, perché non sono d'accordo al fatto delle intercettazioni e varie, però non sono d'accordo che si vada sui giornali prima che ci sia un qualcosa di serio oppure di vero. Tipo, posso dire a lei, che ho molta stima di lei. Si parla di Pietro, che adesso lui fa occupare l'aula, di Pietro è indagato, e del figlio indagato, che non si sa più nulla da mesi.
Di Pietro indagato, guarda Oscar Giannino, penso, di Pietro indagato
ha reso testimonianza per indagato, alcune ore, ieri abbiamo letto sui giornali, la comunicazione formale dell'indagine.
Ma come mai che gli altri si sia buttato addosso televisione e giornali. All'Italia dei Valori no? Non ho capito, sto facendo. Il figlio di Pietro, che è stato indagato giù nel Salernitano a Vasto, che non è mai in servizio, che fa il poliziotto ed è il consigliere comunale, glielo dico certo al 100%, va una volta al mese al comune, il figlio di Pietro, e non si è saputo più nulla, non se ne parla più.
Lei dice questo. Vabbè,
anche perché mi scusi, è un altro fatto, qui parlano i politici in televisione, dovremmo parlare molto anche noi, che prendiamo pochissimo di pensione, quanto che qualsiasi persona che dice una cosa seria le si accusa subito, zitto, non devi dire niente perché tu sei
ma che
cinta.
ma che zitto figlio. La ringrazio comunque per essere con noi. Intanto Oscar è uscito, scrive un ascoltatore, prima che sia uscito, perché si vergogna di ignorare i principi del diritto come l'obbligo alla pubblicità degli atti noti persino a me. No, che presi la maturità scientifica.
Speriamoci, viva il
ti vergogni, non potevi più difendere questa cosa delle intercettazioni.
L'obbligo della pubblicità degli atti con i verbali, che i brogliacci usciti prima di mettere a disposizione delle parti, perché questa è stata la prassi per anni della vita italiana, sono una violazione esattamente dell'obbligo della pubblicità degli atti, innanzitutto alle parti, quindi scherziamo.
Non ti vergogni, insomma.
No, ma io mi vergogno di tante cose, innanzitutto delle tasse che pago allo Stato. In cambio per avere un servizio di giustizia che è fatto apposta per alimentare il circo mediatico giudiziario, me ne vergogno due volte, e poi me ne vergogno tre volte per le vittime di tutto questo.
Giordano dalla provincia di Vicenza. Attenzione, torniamo in Veneto. Giordano.
Buonasera.
Buonasera.
Beh, non potevano chiamare, cioè mi trovo voi due sulla trasmissione di Cruciani. Mentre parlate di Veneto, cioè veramente.
Abbiamo mandato sullo yacht di Briatore, ufficiale.
Sì, ma infatti, non potevo non perdere questa cosa. Cioè, non potevano.
Vabbè, dica. Ci troverà anche domani.
Però vede che la lingua tradisce, che lei ha bevuto il bicchierino, lei si è fatto lo spritz.
Lei è nel 60% di alcolizzati, che secondo Morgan sono gli abitanti della regione Veneto.
No, vabbè, permetto, io sono musicista e quindi ho sempre apprezzato bene o male Morgan come musicista. Certe sparate che ha fatto, vabbè, mi ha fatto postarci il naso. Però questo qua sul Veneto, almeno io che sono relativamente giovane, insomma faccio 20 anni, 28 anni fra un paio di giorni, potrei anche confermare insomma che Morgan potrebbe aver ragione. Intanto, prima cosa, perché ci sono dei giovani che alle 9 di sera sono già ubriachi, vomitano e poi riprendono a bere. Ci sono tanti di quei bar delle mie parti che non so neanche e sono sempre pieni anche in tempo di
crisi.
Vabbè,
ma quindi Morgan ha ragione? A dare
secondo
questa
me potrebbe aver ragione.
Cioè il 60% di veneti sono alcolizzati?
Almeno io parlo per i giovani. Parlo per i giovani, giovanissimi.
Il 60% di veneti alcolizzati. Guardi che l'alcolismo è una piaga importante. Alcolizzati, il 60% dei giovani. Forse che bevono.
Ma se non mi crede, c'è un locale che ha praticamente una, come si chiama, una turca, dove solamente che è alta 1,5 metri. La gente che beve va là per vomitare.
Ho capito.
Bar qua è sempre pieno tutti i giorni.
Non è una cosa bella. Però Giordano, la ringrazio, insomma, lei sta con Morgan. Dice Morgan non ha esagerato. Oscar Giannino, dobbiamo salutare un ospite. Domenico Savio, buongiorno.
Buongiorno.
Buonasera, segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista. È giusto?
Sì, esatto, è un piacere stare con voi.
Anche nostro.
Io devo sapere che ogni volta, già la seconda volta, quando ho fatto la trasmissione io su Ischia, tutte le volte mi viene in mente mia madre che con l'immagine di San Domenico Savio sul letto, e ogni volta penso a lei, come fa a arrabbiare. Mia madre lo associa a un santo e lei fa sto partito qua, comunista, marxista.
La nostra santità è una santità materialistica.
Appunto.
Il governo è stato battuto sulle demolizioni, sul decreto che doveva sospendere le demolizioni di costruzioni abusive in Campania, e dunque c'è stata una polemica politica sul voto, ma questo non ci interessa. Ci interessa che a Ischia ci sono tante abitazioni abusive che voi difendete. Savio, lo dica così.
Non solo a Ischia, ma in tutta la regione Campania.
Sì, certo, ma lei sta a Ischia.
E in modo particolare nella provincia di Napoli.
E perché difendete le case abusive?
Partiamo da un presupposto. La casa a disposizione di ogni nucleo familiare che vive in un paese civile è un diritto costituzionale, e la nostra Costituzione prevede questa condizione di esistenza dignitosa per tutti i cittadini.
Fatto il presupposto,
lo Stato sino ad oggi dalla Repubblica, dalla Costituzione, non ha garantito questo diritto a tutte le famiglie italiane. C'è oltre il 25% delle famiglie italiane che non ha una propria casa disponibile.
E quindi?
Con sacrifici enormi. Allora, dinanzi a questa situazione, ma anche a un altro, io ad esempio vengo dall'isola di Ischia, come l'isola di Procida, la costiera amalfitana, tante altre aree della regione Campania, dove i piani paesistici hanno totalmente ingessato il territorio, dove da decenni non si può aprire una finestra, non si può allargare il bagno.
Ho capito, Savio, ma sta facendo questo lungo presupposto, perché allora, la casa è un diritto di tutti, costituzionale, e quindi i cittadini...
Per dire che i cittadini disperati, si sono quelli che hanno potuto naturalmente,
si sono costruiti,
in proprio la prima casa,
che
dinanzi
costa,
a uno sfascio urbanistico delle istituzioni pubbliche.
Mi scusi, ma se la casa è abusiva, perché uno se la costruisce? E tra l'altro costa tantissimo costruirsi una casa. Io non so, Oscar, tu hai mai pensato quanto può costare costruirsi una casa?
Chi ha un pezzettino di terra di proprietà è più facile.
Molte sono in economia, anche perché, come è noto, stiamo parlando di regioni in cui rispetto al reddito disponibile accertato in realtà la struttura di consumo è molto più elevata. Insomma, c'è un'economia parallela, ecco, diciamocelo chiaro.
Diciamo così. Ma io non ho capito, Savio, perché voi difendete le case abusive, perché è un diritto farsi una casa, e se perché lo Stato
è un diritto costituzionale
avere una casa.
Stato è latitante, non ha provveduto a garantire questo diritto a tutte le famiglie.
Ma cioè, che dovrebbe fare lo Stato?
E dunque,
concedere le case?
Lo Stato è inadempiente,
e quindi
lo Stato porta la prima responsabilità
di
questo abusivismo di necessità.
Guardi, io, Savio, però ho sempre saputo, ma fino a poco tempo fa, poi ho scoperto che c'è un altro modo, che se uno vuole una casa se la compra di per sé. Poi vabbè, ci sono altri modi, si sono forse scoperti, accertati, che qualcuno se la fa comprare.
Anche un curatore in casa se la fa con pochi soldi.
Se la fa con pochi soldi. Oscar,
no,
guardi, Savio, adesso come al solito, come il presidente della provincia di Isernia, la devo dare in pasto a Oscar Giannino.
Ho una domanda perché siccome io conosco la realtà di l'abusivismo di necessità, nel Mezzogiorno esiste, però la domanda è questa: quando il Savio ci dice è lo Stato responsabile dello scasso degli strumenti di governo pubblico del territorio, in realtà più questo fenomeno si è espanso, Savio, più il territorio è risultato scassato. Tant'è vero che basta sapere chi veniva a Ischia 40 anni fa e vede la Ischia di oggi. Lei dice che la responsabilità è pubblica. Io ho sempre avuto l'impressione che i sindaci locali fossero assolutamente conniventi con chi se la tirava sulla casa, come dice lei.
Anche questo perché ne hanno fatto.
È vero o non è vero che erano conniventi? Allora,
anche
diciamolo,
questo, sì.
Iniziamo a dire che qui non è questione del diritto inalienabile del cittadino a farsi la casa dove vuole lui, perché lo Stato non gliel'ha dato. Innanzitutto c'è un fenomeno dietro, anche politico, di cose. Perché è vero che i sindaci di volta in volta, qualunque fosse il loro colore, chiudevano gli occhi, è vero o no? Risponda, è vero o
sì,
non è vero?
Sì, allora io dico.
Quindi, innanzitutto c'è corruzione politica, non è lo Stato in quanto tale. Poi,
se lo Stato avesse garantito il diritto
Le faccio un'altra domanda.
Attenzione, l'altra domanda, Oscar, tiro fuori il fischietto da vigile. La fai dopo la borsa, perché c'è la borsa. Alle 20:35 minuti, 800 24 00 24, la Zanzara fino alle 9, c'è qui Oscar Giannino. Siamo in collegamento con Domenico Savio, che è il segretario generale del Partito Comunista Italiano, marxista leninista, ci parla da Ischia, ci sta spiegando che c'è l'abusivismo di necessità. E Oscar aveva una domanda da farle, Savio.
Io la domanda, Savio, è questa: cioè, se esiste il diritto inalienabile alla casa, ammesso e non concesso, sarà un diritto ancora più forte quello ad avere un livello di reddito, un minimo dignitoso per vivere. Allora la domanda che le faccio è: ma se vale per la casa, cosa vogliamo fare con il disoccupato? Il disoccupato a quel punto è legittimato a violare la legge e a rubare in quanto disoccupato? Perché sa, più o meno il ragionamento porterebbe a concludere
questo. La sopravvivenza di un individuo viene prima del furto per sopravvivere.
Disoccupati in ascolto, rubate. Domenico Savio vi dice andate in banca e prendete quello che trovate.
Non ho detto questo, non dico questo.
Al supermercato, no, in banca no, magari, che è un po' più...
Non dico neppure questo, dico che è una vergogna di Stato che il governo, lo Stato, la società nel suo insieme non mette milioni di lavoratori disoccupati, precari, nelle condizioni di vivere dignitosamente, di sopravvivere.
E quindi la soluzione è?
E dunque ci sono state anche delle sentenze.
No, ho capito,
che non hanno condannato.
La soluzione non è una sentenza,
chi semmai si è appropriato qualcosa perché non aveva altro da mangiare per sopravvivere.
Ah, cioè ci sono dei giudici che hanno assolto persone che hanno rubato per necessità.
In tale direzione.
Il furto per necessità, la casa, l'abusivismo per necessità, il furto per necessità.
Esatto, perché lo Stato
Io facevo un resumé, ma non è che dico...
Al 25% delle famiglie italiane di poter vivere in una propria casa dignitosamente.
Quindi noi stiamo immaginando, Savio, mi segua un secondo, noi stiamo immaginando che addirittura il pieno diritto a realizzarsela da solo riguarderebbe un italiano su quattro, cioè l'Italia ricoperta di case fai da te.
25% degli italiani non ha ancora una casa propria.
E noi vogliamo dirgli fatevela con le vostre mani.
Io voglio dire innanzitutto che il governo, anziché favorire i grossi capitalisti nazionali,
però lei si batte per difendere chi se la fa da sé,
queste le case economiche popolari per chi non c'è ancora la casa.
No, lei è arrivato al punto, Savio, poi dobbiamo salutarla. Vogliamo sapere cosa ne pensa. Oggi Berlusconi ha detto che per i comunisti, lei si reputa comunista, se la definiamo comunista.
Sì. Sono un comunista, e me ne vanto.
Rivoluzionario comunista. Allora, lei sta parlando alla radio di Confindustria, ma lei lo sa, i comunisti per Berlusconi dicono che imprenditore uguale truffatore, evasore e poi
sfruttatore.
È vero,
rapinatore e rapinatore del prodotto della classe lavoratrice. La ricchezza di Berlusconi non se l'è realizzata col suo lavoro, ma se l'è realizzata sfruttando il mondo del lavoro, così come tutta la classe capitalistica nazionale e internazionale.
Quindi vede che Berlusconi ha detto ci sono ancora i comunisti, cioè come lei che dice se ne va.
Ci saranno fin quando esisteranno i Berlusconi, fin quando in Italia e nel mondo esisterà ancora la sfruttatrice classe capitalistica.
Va bene, grazie. Possiamo salutarla. Allora voglio andare a Udine, provincia, da Massimo. Buongiorno.
Sempre buonasera, buongiorno. Grazie per la chiamata, l'ho preso un po', ma
lo
il
so.
Signore di prima aveva molte cose da dire.
Dovevamo farlo parlare.
Per separare un po' i toni, volevo lanciare solo un messaggio di solidarietà agli amici veneti, quindi io sono friulano.
Certo, infatti. Perché? Per Morgan?
Confinante, ecco, anche perché dove abito io, nella Tisana, in provincia di Udine, quindi proprio limitrofa confine con Veneto, relativamente a quello che aveva detto il signor Morgan.
Non fa il campanilista lei?
Quindi i friulani, sempre riconosciuti come gente di grande operosità, venivano affiancati, e lo sono tuttora, anche grandi bevitori. Ecco, questo per ostentare anche.
E invece Morgan coi veneti se l'ha preso. Cioè, però lei sta coi veneti. Solidarietà.
Così, di fatto, dalle nostre parti, come in Veneto, si producono degli ottimi vini, e il vino è inteso come un momento di aggregazione, non è l'abuso di vino,
certo.
Ma è il piacere di stare assieme e bere un bicchiere di vino.
Insomma, Massimo, lei dice Morgan ha sbagliato a dire, solidarietà.
Diverso però, ecco, invece è il problema dell'alcolismo giovanile, e qui non farei un discorso di regioni,
quantomeno di un problema, se vogliamo, più allargato e anche
ma no, ma certo, ma quello è un problema che c'è, ma Massimo,
vi lascio dicendo soltanto sì. Che sono tutti quelli che vengono dalle nostre parti, sia in Friuli, da parte, e abbiamo i nostri vini che non sto qua a elencare, ma anche vicino a Veneto, vengono volentieri ad assaggiarli questi vini.
Ma sì, assaggiarli va benissimo.
Anche lì avrei qualcosa da dire.
Va bene.
Il signor Morgan si sarà fermato a bere qualche bicchiere.
Sicuramente magari, sì, no? Grazie Massimo, grazie. Voglio andare alla provincia di Treviso. Buonasera Paolo. Paolo,
sì, buonasera. Dica. Buonasera. Niente, volevo essere a dire solo due cose riguardo al discorso di Morgan che mi ha turbato un po', perché non so un signore così come si possa permettere di dire quello che ha detto. Perché,
facciamo una premessa, Paolo. Morgan ha fatto anche così, parla un po' con tono enfatico, ha fatto...
Sì,
è un po' una provocazione, certo, una provocazione forte, però... Lei si è risentito da Veneto?
Il Nord-Est è diventato quello che è, con il 60% dei alcolizzati. Mi chiedo se erano tutti sobri.
Che cosa avrebbe fatto? Questa è una bella
conquistavate il mondo!
Bravo,
bravo. No, vabbè.
Eravamo tutti come lui, come saranno diventati il Nord-Est.
Ma sì, bello, ci piace il Veneto contro Morgan. No, ma
tutti i figli di fiori?
Tutti figli dei fiori, grazie Paolo. Andiamo a Bergamo da Rosalba, buonasera.
Buonasera a lei, mi scusi se mi riallaccio magari a degli interventi vecchi, in particolare a uno prima del telegiornale.
Ma non c'è niente di vecchio qui alla Zanzara, è tutto giovane, dica.
Tutto giovane. Niente, concordo con quello che lei diceva all'ascoltatore rispetto al fatto che Berlusconi è eletto democraticamente da una maggioranza. Quello che mi permetterei di osservare è che comunque sia vige un sistema di regole che finché resta quello che è vanno rispettate da tutti, dal più basso cittadino se esiste, sino al nostro capo dello Stato, per dire, per cui tutti, poi se si vogliono cambiare questo è un altro discorso, però al momento in
cioè
cui
lei dice Berlusconi deve rispettare la Costituzione, perché la Costituzione è quella? Posso tradurre così?
Certo, bravissimo, esatto, in sintesi direi che
la Costituzione è quella. Grazie Rosalba,
grazie, voglio
andare, grazie, voglio andare a Napoli da Massimiliano, buonasera.
Salve,
a Napoli,
buonasera a tutti.
Attenzione, ha sentito il suo...
Sì. Certo che l'ho sentito, proprio
corregionale.
Per questo telefonato.
Savio, Domenico Savio.
Domenico Savio. E appunto, allora, ricollegandoci al diritto di tutti di avere una casa, questo potrebbe essere anche giusto. Però, avere una casa Ischia che poi vale €1 milione, €1,5 milioni di euro, chi si costruisce una casa lì certamente non lo fa perché poverino non può abitare da nessun posto. E nessun posto, una casa Ischia ha un valore incredibilmente maggiore rispetto ad altri posti.
Oscar Giannino ride sorgnone, no, non capisco, ma quando fa così poi...
Perché Domenico Savio le risponderebbe che chi è nato a Ischia non è colpa sua se è nato a Ischia.
No,
non
ma anche perché là le case poi vengono usate per fittarle d'estate a 3-4 mila euro al mese.
Esatto.
Quindi questa forma capitalistica...
Se ne hai due, o se vai a vivere, non lo so, da qualche altra parte.
Oltretutto. Chi ha il potere qui di costruire in maniera abusiva e nessuno interviene per andare a controllare è solamente chi ha agganci con Camorra eccetera eccetera, perché sennò se io domani mattina mi dovesse venire in mente di costruirmi una casa qui per fatti miei, dopo un giorno sicuramente i vigili interverrebbero, e invece non intervengono perché solamente determinate aziende possono permettersi di costruire case abusive e non essere infastidite. Solo loro hanno questa possibilità. In altri casi io, qualsiasi altra persona, come tutti quanti, se vuole costruire una casa in un terreno non edificabile, non lo potrebbe mai fare. Quindi a Ischia è un discorso assurdo, in quanto là le case vengono fatte per essere fittate d'estate ai turisti. È certamente una villa a Ischia, ha un valore diverso rispetto a una casa, che ne so, in periferia di Napoli, eccetera, eccetera.
No, ma è stato chiarissimo, Massimiliano, la ringrazio. Voglio andare a Reggio Emilia. Stefano da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera. Intanto vi ringrazio per avermi tenuto in attesa così tanto. No, non è una battuta, nel senso che ho l'auto ricarica e ho ricaricato di 2,5 euro, quindi
fantastico.
Se mi volete chiamare anche domani sera non mi dispiace.
Però la chiamiamo un po' prima, proprio tutta la trasmissione la teniamo in onda.
Un'altra cosa, io vorrei parlare col signor Giannino, dottor Giannino.
Eccolo qua, anche signore.
So che sta portando avanti una bella battaglia per l'abolizione delle province.
Auguri.
Ormai avrà capito anche lei, appunto, che non c'è una mazza da fare qui. Ognuno c'ha il suo campanile, c'ha il suo orticello, c'ha il fungo, c'ha tutto.
Il allora tartufo, guardi che Giannino è uno che non demorde, non creda che Giannino sia così uno...
No, no, ma lo sento bello tonico,
allora, ce la farà.
Lo appoggiamo tutti,
una penso. l'abolirà, ma la sorteggerà, l'abolirà.
Provo a dire al dottor Giannino, visto che è un po' provocatorio, ma secondo me è un fondo di verità, cioè un fondo ci può stare. Visto che le province, quante sono in Italia, Giannino? Che lei lo sa senz'altro.
100, quante sono?
Più di 110, sì. Sono arrivate, c'è la proposta per la 111.
No, cambiamo l'obiettivo,
e cioè?
Proviamo sulle regioni, sono solo 20.
Ah, lei dice?
Allora,
attenzione che la Lega dice, prendiamo l'obiettivo più grande, cioè uno, l'Italia.
Per lei sarebbe più facile abolire la Lombardia o Bergamo?
Ah, lei, la
regione non riusciamo a popolare. L'80% dei poteri della regione del bilancio è la sanità, quindi con questo si ferma il discorso.
No,
capisci?
Perché sennò il principio, giustamente, Stefano diceva, Oscar, allora aboliamone uno, lo Stato.
Invece
no,
di fare 110 battaglie, ne facciamo 20.
C'è la sanità nelle regioni e molto altro.
Mentre le province hanno cosa, le strade, le scuole.
Le strade provinciali e poi la manutenzione degli istituti scolastici.
Che non è che verrebbero così lasciate abbandonate.
Il problema delle province sono naturalmente i consiglieri provinciali.
L'ultima parte della Zanzara alle 20:48 minuti. Sergio da Caserta, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, no, io volevo intervenire sulle cose che diceva Fabio, perché io sono residente a Casamicciola e conosco bene tutte le tematiche della casa.
Chi ci diceva Savio, il segretario del Partito Comunista Leninista, marxista leninista.
Perché pure io provengo dal vecchio Partito Comunista, partito di Berlinguer,
sì.
Non sono completamente d'accordo con le cose che diceva Fabio. E volevo sottolineare un'altra cosa, proprio a livello tecnico e professionale, dal punto di vista economico. Preciso che sono un docente di economia e politica ambientale presso la Facoltà di Ingegneria Ambientale della Seconda Università di Napoli.
Accidenti, mi sono allora, un po' perso.
Allora, proprio sul problema di Casamicciola, volevo suggerire a Savio che se lui vuol fare una battaglia, la deve fare sulla riconversione di quel modello di consumo che si è affermato a Casamicciola.
Ma noi, professore, non
fate meglio a fare una telefonata tra voi, perché
è un po', insomma, state parlando un po' in una lingua sconosciuta. Noi
io ci tengo proprio su Radio 24 e parlare con lei, perché questo modello di consumo è
di
stato altamente finanziato dall'uso dei fondi strutturali. Cioè, nel momento in cui si offre proprio dove è avvenuta la frana e dove la magistratura ha dato indicazione di abbattimento delle case,
i fondi proprio lì si danno i fondi, dice.
I fondi sono stati costruiti dei mega alberghi che offrono un modello di consumo che praticamente, se a Casamicciola fino a 15 anni fa si coltivava il fango e la gente andava a Casamicciola per utilizzare nel migliore dei modi i fanghi naturali, oggi i fondi strutturali hanno permesso la ristrutturazione di grandi alberghi e non offrono più
che
spazio
poi,
naturale,
che poi in terreni
della grossa farmacia,
Casamicciola. Studiamo i fondi strutturali a Casamicciola. Grazie Sergio da Caserta. Voglio salutare, perché andiamo alla conclusione, il senatore Felice Belisario. Buonasera, presidente del gruppo al Senato Italia dei Valori. Belisario, c'è?
Ci sono.
La camomilla l'avete preparata?
La camomilla perché? La camomilla.
Perché passate la notte al Senato? No?
La camomilla serve per dormire.
Per non
dormire ci vuole un bel caffè.
Ho capito,
io ho vaghe origini napoletane.
Ho capito,
serve un caffè nero bollente.
Un paio d'ore, non so, farete i turni, qualcuno sveglio prima che entri qualcuno al Senato e vi faccia sgomberare e gli altri dormono.
Sarà un po' difficile che ci faccia sgomberare. Lei sa che le forze dell'ordine non possono entrare nell'aula del Senato.
Infatti. Cioè voi occupate l'aula del Senato per protestare contro il decreto legge
noi
intercettazione.
Noi occupiamo l'aula del Senato, cioè dell'ultimo baluardo di democrazia e di libertà che abbiamo l'impressione Berlusconi e il suo governo vogliono cancellare.
C'è qui anche Oscar Giannino che l'ascolta. Senta, buonasera, ma è lei che ha fatto una dichiarazione parlando del dittatorello fascista? No?
Certamente, se una persona... Se una persona che dice...
Cioè Berlusconi sarebbe il dittatorello.
Che il la Costituzione è un orpello e che comunque è un inferno governare avendo tutti i poteri, evidentemente l'unica cosa che lui vorrebbe è mandare a casa il Parlamento, la Corte Costituzionale, magari concentrare all'interno anche l'incarico di Presidente della Repubblica.
Senta Belisario, ma che, come la passate la notte? Che fate? Cioè, avete portato dei libri?
Chi prepara l'intervento per domani? Chi legge?
Bene, questo lo si può fare anche a casa.
Chi continuerà a lavorare rispondendo alle mail che arrivano a ogni parlamentare? Noi stiamo provando a continuare la nostra attività, ovviamente.
E domattina che succede? Cioè, si bloccate il voto? Che fate?
Noi facciamo una occupazione ad oltranza e useremo tutti gli strumenti che il regolamento del Senato ci consentirà.
Cioè, che vuole? Oscar Giannino, che succede domani secondo te? Si vota? Se no?
Ma nell'ambito, voglio dire, di una protesta notturna o al punto tale da voler impedire svolgimento dei lavori? No, ma questo per informiamo chi è a casa, il senatore Belisario ci dia una risposta.
Noi capiamo che c'è un po' di curiosità su quanto avverrà domani.
Noi
siamo nel Parlamento della Repubblica Italiana, sappiamo che ci sono delle regole, noi ovviamente proveremo a impedire l'approvazione di questa porcheria, sapendo che il Parlamento è un luogo di democrazia.
No, ma che allora proveremo a impedire, cioè domani a che ora è convocata questa seduta?
Domani alle 11.30.
Alle 11.30. Si presentano il Presidente del Senato, Schifani, tutti i gruppi, tutti i senatori, e che fate?
Cioè, domani vedremo.
Domani vedremo.
Ma cioè, la notte porta consigli. Presidente, siccome se si evoca la minaccia, anzi se si evoca associata a Berlusconi e alla sua maggioranza lo spettro del fascismo, e lei dice qua dobbiamo stare perché è l'ultimo baluardo, sono solo parole testuali, no? Insomma, è come dire, allora non sarebbe esagerato dire che questa legge è come se fossero le leggi razziali, tutto è lecito pur di impedirne l'approvazione, perché il paragone è quello, è così davvero secondo me?
Lei è molto bravo a evocare queste metafore, ma non funziona.
No, ma che non funziona? Se l'ha detto lei, dittatore, l'ultimo baluardo.
Adesso cercherò di spiegarmi.
C'ha un minuto però, Belisario, ha un minuto.
Sì, anche di meno. Non è tutto legittimo, ma è evidente che il governo oggi ha chiesto la fiducia invocando un'autorizzazione che il Consiglio dei Ministri avrebbe deliberato il 25 maggio, ma voi sapete, gli ascoltatori sanno, il direttore Giannino sa, che gli emendamenti sono stati portati e presentati nel pomeriggio di ieri.
Sì, è una questione di date, però...
Il 25, no, è di sostanza.
No, no, vabbè, ma però voglio dire, non credo che vi...
è stato autorizzato a chiedere la fiducia,
però non vi...
non la collegiale, non l'ha deliberato.
Vi attaccherete dunque a questa cosa, che è formale, lei dice...
Vi è la sostanza, la sostanza che impedisce un corretto utilizzo, uso delle intercettazioni, che impone in pratica un bavaglio, perché con... le sanzioni così elevate per gli editori.
Vabbè, questo è diciamo il contesto della legge che voi contestate. Però
i cittadini non sapevano.
Senatore, devo chiudere. Allora non ce lo dice che fa? Che vuol dire domani? Cioè, vi consulterete stanotte? Non c'è ancora detto.
No, noi abbiamo una strategia già di lunga durata.
E ce la dica, facci fare lo scoop.
Noi avremmo preferito non occuparlo il Senato. Vuol dire che le condizioni di democrazia sono veramente a livello di guardia.
Senatore, buonanotte.
Buonanotte a lei,
Presidente.
Grazie.
E allora ci fermiamo alle 20.56. Ringrazio anche Laura Marchese e Riccardo Poli, che sono di là del vetro. Valeria Bernardi.
Però non è l'alternativa tra il fascio e lo sfascio.
Però buonanotte anche a te, Oscar. Quando, se vuoi, visto che Giuseppe Luciani ci ha lanciato questa patata bollente a me, io lo studio è questo, l'indirizzo lo sai. E allora vado anch'io a dormire, che alle 5:30 suona la sveglia. Se volete domani alle 7:30, se no la zanzara. Ciao a tutti.